La recensione di Parad.
Valetevi del vostro pacchetto di bonifica individuale. Indossate la maschera. Nel caso abbiate bisogno.
La musica di Giacomo Manzoni che ci introduce nella redazione di una rivista musicale di cui oggi ci parla il nostro Paolo Prato. Buongiorno Paolo, ben trovato.
Ciao Claudio, è un piacere tornare a illustrarvi qualche cosa a cui io particolarmente tengo molto. Allora, diciamo che intanto questo non è forse il repertorio che Bocelli amerebbe.
Non credo.
A proposito del voi che sapete che avete appena archiviato, no? Detto questo, è un brevissimo estratto da Atom Todd, forse il lavoro più noto di Giacomo Manzoni, che ebbe la sua prima alla Scala nel 65 con Abbado, e il 90° compleanno di questo insomma noto compositore italiano è stato ricordato in apertura dell'ultimo numero di Musica Realtà, che è appunto il tema della recensione che vi voglio offrire. È stato ricordato con gli auguri della redazione di cui Manzoni fa parte dalla fondazione della rivista, cioè il 1980, e poi è ricordato anche in chiusura nella sezione documenti con un saggio di un suo collega più giovane, Alessandro Melchiorre, che scrive: per i 90 anni del compositore milanese, suono, forma e musica su Mass di Giacomo Manzoni, un intervento che poi comparirà in un volume a cura di Roberto Favaro nella serie I quaderni di Musica Realtà, che è un'iniziativa collaterale alla rivista. Gli auguri che Musica Realtà fa a Manzoni sono estesi anche ad un altro compositore vicino alla rivista e un po' più giovane di lui, Adriano Guarneri, 75enne. A lui Roberto Favaro dedica un corposo saggio intitolato Per i 75 anni di Adriano Guarneri, uno spazio interiore e immaginario, che è parte di un volume monografico su Guarneri appena uscito, tra l'altro. Vabbè. Allora, abbiamo capito che è la musica contemporanea da sempre il nucleo centrale di Musica Realtà, una rivista che Luigi Pestalozza mise in piedi come conseguenza logica, direi, di un'iniziativa sul territorio mirata a promuovere esperienze in quella direzione. Allora, siamo negli anni 70, gli anni di massima espansione del Partito Comunista Italiano, di cui Luigi Pestalozza era esponente di spicco. Critico, musicologo di fama internazionale, direttore della sezione musica contemporanea per la Fonicetra, amico e collaboratore dell'intero universo che faceva riferimento alla nuova musica, con una particolare predilezione per il genere elettroacustico. E a Reggio Emilia, città feudo del PC come l'intera regione Emilia-Romagna, Pestalozza lanciò Musica Realtà, un esperimento sociale che portava musiche inedite e inaudite alla gente comune, nelle fabbriche, nelle scuole, nelle case di riposo. La convinzione sua e di tutti coloro che gli stavano attorno era che la musica fosse parte costituente della realtà e non solo una sua rappresentazione. Riuscì quindi a portare a Reggio Emilia e a coinvolgere comunque nella rivista Luigi Nono, Armando Gentilucci, lo stesso Manzoni, Abbado, Pollini, ma anche esponenti del folk revival e della nuova canzone politica, da Giovanna Marina e Roberto Leidi. E dopo anni di rodaggio sul territorio, quel progetto partorì la rivista, che da subito divenne un punto di riferimento per i nuovi fermenti, sia in ambito giornalistico che accademico. Qualche cosa stava succedendo in Italia, saltavano le gerarchie fra i generi, la musica dei giovani non era più soltanto evasione, consolazione, ma ambiva a essere considerata seriamente. Le musiche di tradizione orale assumevano connotati progressisti, riesumate come alternativa alla cultura dominante, e il mondo della canzone d'autore recepiva il clima politicizzato e si schierava. Ora, tutti questi fermenti vennero accolti e promossi anche da Musica Realtà, che fu la prima piattaforma a ospitare e anche a sollecitare interventi che avrebbero dato vita, ad esempio, agli studi sulla popular music, in simultanea assoluta con altri paesi. Tra i pionieri di quella prima fase, ma che poi continuarono anche negli anni, Alessandro Carrera, Franco Fabbri e Umberto Fiori, membri tra l'altro di un gruppo assolutamente vicino a Musica Realtà e allo stesso Luigi Pestalozzi. Adesso magari è l'occasione proprio per riascoltare un classico del loro repertorio, Macchina Maccheronica.
Scusa, miei carissimi, ho pubblico disattento, da solo io mi presento, sono il prologo e molto dipinti da me.
Vengo su questa piazza, ma vere storie da cantare non ne ho. Ho un repertorio di parole, se niente smorfie scarte della varietà, e i suoni sgambi di quest'orchestra son di giorni di gastronomia. Sensi, significati, scarnificati nelle salse, nei purè.
E E lasciamo il suono degli Stormy Six, Macchina Maccheronica, Stormy Six di cui faceva parte Franco Fabbri, che come prima ci raccontavi Paolo Prato era, insomma, è una delle collaborazioni storiche di Musica Realtà, unitamente ad altri nomi che la nostra che il nostro pubblico conosce: Carlo Piccardi, poi Giordano Montecchi, Marcello Sorcekeller. Sono tutti voci autorevoli che insomma, che abbiamo il grande piacere di ospitare spessissimo.
Sì, è curioso appunto, ma effettivamente nell'ultimo numero di Musica Realtà pubblicato ci sono molti riferimenti alla radio e alla Svizzera, ma ne parliamo tra poco. Io volevo altro che ci sono moltissimi agganci. Volevo dire che appunto questo album tra l'altro è stato pubblicato proprio nel 1980, quando nacque, quando Musica Realtà, e i contributi appunto dei suoi molti diciamo collaboratori regolari, ecco, nei oltre 4 decenni di vita, perché siamo arrivati ai 43 anni, quindi è un traguardo notevole, spaziano naturalmente in vari campi, diciamo, disciplinari e in varie epoche storiche. Hai giustamente citato Carlo Piccardi, che è da sempre è nel comitato di redazione, Marcello Sorcekeller tiene una rubrica di brevi riflessioni argute nel suo stile unico, provocatorio, erudito e ironico, no? Musica Realtà, a mio parere almeno, ma non solo il mio, è un unicum nel panorama nazionale e non solo nazionale, perché intanto ospita molti interventi di musicisti, alcuni dei quali sono proprio nel comitato di redazione, ho detto di Manzoni, Alessandro Melchiorre, Nicola Sani, e è un unicum anche perché ha sempre dato spazio ad esempio all'etnomusicologia e alla ricerca sulle culture popolari. Cesare Bermani è insomma l'autorità assoluta sul canto sociale in Italia e da sempre collaboratore della rivista, ma anche sul jazz. Maurizio Franco, che cura la rubrica del jazz, è un'autorità riconosciuta, certo, nel campo. La musica da film è sempre presente, la popular music, perché Musica Realtà, oltre a interventi di diciamo autori italiani, ha tradotto saggi importanti di John Shepherd, di Philip Tagg, Chris Cutler, Richard Middleton, che sono i nomi tutelari della disciplina, e li ha invitati tra l'altro tutti questi nomi a convegni, seminari per dialogare con studiosi italiani, ma si è allargata anche alla sociologia, all'estetica, alla semiotica, alla storiografia. Fra i corrispondenti della rivista ci sono Luciano Bianconi, Emilio Sala, Enrico Fubini, e ha ospitato saggi di Gino Stefani, di Mario Baroni, musicologi non proprio allineati, insomma, con l'ortodossia dominante. Certo. Dicevo di iniziative collaterali come i quaderni di Musica Realtà, libri, atti di convegni, l'associazione Amici di Musica Realtà, che a Milano organizza concerti e incontri sulla musica. La rivista, che è pubblicata dalla LIM, casa editrice diciamo specializzata nella musicologia accademica, dal 2017 è diretta da Roberto Favaro, altra voce credo nota, insomma,
assolutamente, certamente,
di RSI, e la dirige dopo la morte appunto di Luigi Pestalozza nel 2017. Dicevo, hai dei molti riferimenti che sono presenti in questo ultimo numero, ad esempio nella sezione interventi Piccardi scrive su Rachmaninov, Montecchi scrive su un bel libro di Pasquale Chalot sulla storia della canzone napoletana. La sezione centrale, quella dei saggi, quella più corposa, apre su Honegger, un francese nato da genitori svizzeri, e subito dopo Carlo Baggiacaluppi, un musicologo italiano che insegna a Berna, scrive un saggio sulla musica sacra cattolica nei collegi musicali protestanti della Svizzera tedesca. E è un affascinante saggio nel quale in nota ringrazia Marcello Sorcekeller perché gli ha dato una consulenza nel campo delle scienze sociali. E poi sì, la sezione dei saggi, e arriviamo al prossimo ascolto, presenta un saggio di 35 pagine sulla ricezione di Bartok in Italia, un bellissimo saggio di Niccolò Palazzetti, che è un altro giovane studioso trasversale che si muove un po' tra sociologia e estetica, in questo suo intervento Palazzetti ripulisce un po' la figura di Bartok dalle sovrastrutture ideologiche che ne hanno almeno in parte forzato la sua ricezione e ci ricorda, cito proprio dal saggio, che malgrado la sua ostilità, la sua di Bartok, nei confronti della violenza fascista e della censura, fino alla fine degli anni 30 Bartok effettuò numerose tournée come pianista nella penisola e le sue composizioni furono eseguite tanto nell'Italia fascista quanto nella Germania nazista. Sì. E il succo della articolo sta nel reinterpretare all'interno di un quadro storico il mito di Bartok come qualche cosa che ha creato un totem iperconnotato, eccetera, eccetera. Vabbè, ma non la faccio troppo lunga. C'è uno spazio rilevante riservato alla prima mondiale del Mandarino Meraviglioso in forma di balletto che avvenne proprio in Italia, alla Scala, nel 1942. In piena epoca in cui insomma, l'Italia era ancora sotto scacco, potremmo dire. E allora scrive Palazzetti che eseguire uno scandaloso capolavoro espressionista composto da un musicista dissidente con l'aiuto delle istituzioni fasciste forse non era proprio un atto neutrale. L'occasione magari per andarci a riascoltare un brevissimo estratto da questa suite per il balletto.
Breve estratto dal Mandarino Miracoloso di Béla Bartok e siamo in chiusura. Paolo Prato, ci rimane un minuto in cui ti voglio chiedere quindi di dare delle motivazioni ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici per dotarsi del prossimo numero di Musica Realtà. Ecco, ti voglio anche chiedere se il linguaggio utilizzato è da addetti ai lavori oppure è potabile, diciamo così, anche per dei semplici appassionati.
Beh, diciamo entrambe le cose, è certamente un linguaggio per addetti ai lavori laddove gli interventi hanno un impianto rigorosamente musicologico e hanno una destinazione accademica, è improbabile che alcune tematiche possano diciamo arrivare al grande pubblico, al tempo stesso però ci sono interventi la cui scrittura, il cui approccio è invece decisamente più potabile, come dici tu, pensiamo ad esempio proprio all'ultima pagina sulla quale possiamo chiudere, le recensioni di Maurizio Franco sul jazz, sempre puntuali, molto intriganti, che ci svelano pagine magari meno note appunto della storia del jazz. In questo numero lui ci riporta alla West Coast di Jimmy Jaffery recensendo la sua Western Suite facendo dei paralleli addirittura appunto guarda caso con Bartok, certo, e con Stravinsky. Insomma.
Quindi chiudiamo proprio sull'ascolto di Jimmy Jaffery o Jaffery come lo si voglia chiamare e grazie ancora Paolo Prato per questa recensione, alla prossima.
Grazie a te Claudio, un saluto.
E un saluto anche da parte mia, da Claudio Farinone, rimanete con noi. Thank you.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.